Controradio Notizie Estate.
Sono le 12.47, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio Notizie cura della redazione. La politica in apertura: sono sereno e felice, la mia candidatura è stata un percorso impegnativo, l'ha detto tra le altre cose il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani nei nostri studi all'indomani della conferma della sua candidatura al vertice della regione. Il voto sarà presumibilmente il 12-13 ottobre, ha detto Giani, che ha anche annunciato una lista con contenuti più centristi, ha detto, oltre a quello delle forze politiche della coalizione PD, AVS, Movimento 5 Stelle. Sul percorso la coalizione, che ieri ha sancito anche la volontà di ingresso del movimento, sentiamo lo stesso Giani in uno stralcio dell'intervista di Chiara Brilli, che trovate integralmente su controradio.it.
Stamani mi sono svegliato sereno, bene e con grande, diciamo così, felicità, perché per me è stato un percorso effettivamente molto impegnativo, in cui dovevo muovermi senza sbagliare niente, arrivare conseguentemente a creare la rassicurazione per le forze politiche che comporranno l'alleanza con cui ci presenteremo agli elettori.
Come pensa di gestire a questo punto il confronto con i 5 Stelle sul patto che verrà scritto e cosa auspica anche nel percorso di condivisione del programma con le altre forze della coalizione?
Ma come sempre accade in questo caso, ci metteremo intorno a un tavolo e ora concentreremo l'attenzione proprio su quello, perché vi sia chiarezza di fronte agli elettori su ciò che la giunta Giani bis, chiamiamola così, porterà avanti nei prossimi 5 anni.
Per quanto riguarda la sua campagna elettorale, l'ha pensata, l'ha ripensata, la sta in qualche modo già portando avanti, ma che cifra stilistica avrà?
Sobrietà, rapporti con la gente, carattere, se vogliamo, anche istituzionale, con la caratteristica che ho sempre avuto, quello di essere molto presente sul territorio. Allo stato attuale, sinceramente, vedo nel centrodestra ancora non un candidato ufficiale e molta frammentazione. A sinistra non ho capito bene quali saranno le composizioni di altre liste, se raccoglieranno le firme per essere presentate, quindi ora mi concentrerò soprattutto su quello che è il percorso della coalizione di centrosinistra, del fronte progressista.
La questione discussa e criticata dell'eventualità del listino bloccato con tre nomi.
Ritengo sempre che sia molto importante che chi fa la campagna elettorale debba essere motivato, stimolato dal conseguire consensi, dal raccogliere voti. Quindi di per sé quelle che sono candidature bloccate mi piacciono poco.
Lei ha già in mente uno slogan della campagna elettorale?
Vado cauto, perché ancora il tavolo delle forze di maggioranza non ce l'abbiamo avuto, e quindi anche una parola può diventare elemento di unione o elemento di attrito. Quindi penso che lo slogan migliore sia quello che abbiamo fatto di positivo, di importante nell'immagine della Toscana, e la fiducia, il consenso, la spinta per farlo ancora e fare ancora di più.
Il prossimo anno scolastico 31.500 ragazze e ragazzi studieranno con libri gratis. È il bilancio del primo bando della misura lanciata dalla regione la primavera scorsa. Sentiamo l'assessore all'istruzione Alessandra Nardini e il governatore Giani al microfono di Sandra Salvato.
Con libri gratis, che appunto segue la misura Nidi Gratis, ma anche il bando borse studi universitari, vogliamo ribadire per noi una convinzione, un principio fondamentale: il diritto all'educazione, il diritto all'istruzione fino ai livelli più alti deve essere davvero per tutte e per tutti, come ci dice la nostra bellissima Costituzione antifascista. Per far questo dobbiamo ovviamente difendere e anche potenziare il nostro impegno sul diritto allo studio. In questo caso lo facciamo per il diritto allo studio scolastico, garantendo a oltre 31.000 ragazze e ragazzi toscani la possibilità appunto di avere libri gratis, quindi sgravando le loro famiglie da una spesa, avendo un ISEE molto basso, sicuramente importante. E questo per noi è davvero un valore aggiunto ed è un grande orgoglio come Regione Toscana. Questa misura va a sostituire, a potenziare l'impegno che da anni mettiamo in campo con un'altra misura, che era il pacchetto scuola, che vedeva però, diciamo, un impegno impegno anche in termini di risorse minore rispetto a quello di quest'anno. Voglio ricordare che si parla di quasi 8 milioni di euro già erogati alle famiglie toscane.
Un successo di questa iniziativa che abbiamo ideato, pensato, materializzato e che ha portato già più di 31.000 famiglie ad avere il bonifico di circa una media di 250 euro per l'acquisto dei libri, e si tratta delle famiglie che stanno sotto un reddito di 15.800 euro ISEE, un supporto fondamentale per l'acquisto dei libri per i loro bambini.
E ora ci occupiamo di sicurezza. Cosa succede a Viareggio? La cittadina versiliese tra risse, aggressioni e ronde dopo l'aggressione per l'appunto dell'altra sera ai danni di due giovani di origine magrebina. Abbiamo intervistato Costantino Fiori di Un'Arma.
Noi ieri abbiamo fatto un comunicato stampa, abbiamo lanciato un allarme sicurezza e dando anche il titolo di un'escalation di violenza che poi alla fine impone risposte urgenti, ecco. Diciamo, come abbiamo già comunicato, che la distanza fra questa percezione e la realtà si sta facendo sempre più sottile, e non è che dobbiamo lasciare poi uno spazio a delle derive pericolose. Quindi i soggetti che sono già stati segnalati lunedì sera, incappucciati e comunque mascherati, e li ritroviamo ora, come è apparso anche l'articolo, ecco, ci devono far ben pensare che non dobbiamo naturalmente dare spazio a, ripeto, a delle derive pericolose, dottor Guarino.
Quindi mi faccio capire, questa ronda, chiamiamola così, anche se magari il termine è improprio, questo gruppo che si muove con l'aura di giustizieri alla notte, per dire così, nella vostra lettura si incunea all'interno di uno spazio lasciato vuoto alle istituzioni?
Deve essere fatto un lavoro di squadra fra le istituzioni, le forze dell'ordine, amministrazioni. Quindi ecco, una cosa che può aiutare a prevenire i fenomeni degenerativi e respingere quel tipo di giustizia fai da te. Quello che ci lascia un po' basiti è che se lei apre i social, che ormai i social sono non lo specchio della società, troviamo che numerose persone vanno ad avvallare quello che è stato compiuto.
Veniamo ora alla questione ex GKN. La RSU va rieletta, lo chiede ai nostri microfoni Artan Mertiri, esponente del gruppo di lavoratori che si oppone alla linea del collettivo. Mertiri, a proposito del consorzio della Piana Fiorentina che dovrebbe reindustrializzare il sito, dice: vogliamo vederci chiaro, sentiamo.
Noi come gruppo non siamo contro al consorzio, siamo solo scettici. Grazie alla vostra radio abbiamo ascoltato ieri le dichiarazioni del dottor Puccetti. Noi accogliamo positivamente l'idea del presidente Puccetti di istituire un tavolo permanente delle parti in causa. Noi vogliamo stare in quel tavolo perché siamo ex lavoratori ed ora ancora di più siamo anche creditori nei confronti di QF. Secondo noi non ci può essere nessun tipo di esproprio della QF se non si riscuotano prima tutti i nostri crediti. Espropriare oggi la QF vuol dire penalizzare i lavoratori che nello stesso tempo sono anche dei creditori nei confronti del QF.
Se non sbaglio, lo stabilimento è stato passato a un'altra società da QF.
Sì, ma anche sotto custodia del tribunale, perché per garantire 18 milioni che praticamente prevederebbe il piano concordatario. E noi siamo i primi creditori. Vogliamo vedere questi 18 milioni, perché espropriare è un conto, ma noi li vogliamo vedere questi 18 milioni, perché è facile dire espropriamo, poi alla fine va a monte il concordato.
Questa vicenda non dovrebbe essere investito anche del ruolo di rappresentanza dei lavoratori, la RSU?
Non esiste più, e volevo precisare che la RSU è rimasta in carico per 15 mesi senza mandato. Poi ho sentito che lo stesso un membro dell'RSU ha spiegato che, dice, nelle case delle crisi la RSU può stare, è una prassi dagli anni 70 di stare in carica la RSU. Cortesemente vorrei sapere in quale statuto, in quale articolo dello statuto dei lavoratori è previsto questa cosa qui.
Firenze celebra la liberazione avvenuta l'11 agosto 1944 al nazifascismo con una serie di iniziative. La prima, come da tradizione, è alle 7, con i rintocchi della Martinella, la campana e la torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio, che 81 anni fa comunicò la liberazione. Un'ora più tardi ci sarà un'iniziativa al cimitero di Trespiano, poi alle 9.45 la cerimonia solenne, con la deposizione di una corona di alloro da parte delle autorità civili, religiose e militari al monumento ai caduti di tutte le guerre. Alle 10.30 18.30 poi sull'Arengario di Palazzo Vecchio le celebrazioni ufficiali con il discorso della sindaca Sara Funaro, gli interventi di Giorgio Van Straten e del vicepresidente provinciale di Ampi Firenze, Gabriele Minelli. Celebrazioni poi si concluderanno con lo squillo delle chiarine e il canto simbolo della lotta partigiana, ovvero Bella Ciao. Questa sera invece alle 19.30 in Piazza Santo Spirito la celebrazione commemorativa della liberazione dell'Oltrarno e della morte del comandante partigiano Potente, promossa dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia sezione Oltrarno Firenze. Sul significato della liberazione di Firenze abbiamo sentito il presidente dell'Istituto Storico e Resistenza, Vannino Chiti.
È stata la prima liberazione di una città operata dai partigiani, certo in collaborazione con gli alleati, ma operata dai partigiani. Quando le forze alleate sono entrate a Firenze, la città era libera. Aveva gestito l'insurrezione il Comitato di Liberazione Nazionale. È il primo significato. E il secondo è che il Comitato di Liberazione Nazionale designò, e così fece poi nelle città che erano liberate, designò il sindaco, le amministrazioni fondamentali, si preoccupò di restituire alla città una vita facendo fronte a bisogni fondamentali, necessari, urgenti dei cittadini. E questo mentre ancora c'erano, come sa, i cecchini fascisti che sparavano sugli italiani.
Cosa significa oggi celebrare la liberazione di Firenze?
Mi faccia dire prima che quest'anno è una data importante per Firenze, perché non è soltanto l'81esimo anniversario della liberazione, ma anche l'80esimo anniversario della concessione alla città di Firenze della medaglia d'oro al valor militare, appuntata sul gonfalone della città, presente ovviamente oltre a cittadini il sindaco designato dal CLN Gaetano Pieraccini, l'allora presidente del consiglio Ferruccio Parri. Il significato oggi: la memoria ci deve aiutare, e bisognerebbe che fosse una memoria collettiva dei cittadini, a capire il percorso che abbiamo fatto, quanto è stato difficile, quanti sacrifici, quante lotte, quante morti sono state necessarie per ricostruire restituire la libertà che era stata persa nella dittatura fascista di Mussolini, per ricostruire una pace nell'Europa e per avere una democrazia nuova come quella che è sancita nella nostra Costituzione.
Parliamo ora dell'ex sanatorio Banti sulle prime pendici del Monte Morello alle porte di Firenze. A gennaio il sesto tentativo di vendita, poi ad aprile la notizia di un unico offerente, un imprenditore neozelandese, avrebbe dovuto versare i soldi secondo accordi ma ha offerto dei bond senza garanzia, sfuma così l'acquisto dell'immobile e intanto il degrado avanza, e particolari da Sandra Salvato.
Rimarrà lì come dolorosa testimonianza di un'area che non riesce a risorgere con nuove destinazioni d'uso. La vendita dell'ex sanatorio Danti, arrampicato su via di Fontesecca a Pratolino e di proprietà dell'azienda sanitaria Toscana Centro, non è andata a buon fine. Dopo anni di abbandono si era fatto avanti un cittadino australiano residente nel Regno Unito, Brendan Hobson, offrendo 5,7 milioni di euro rispetto a una base d'asta di 2 milioni e 216 mila. Tutto bene, almeno fino al momento del saldo della prima tranche, corrispondente al 10% dell'offerta. Hobson avrebbe infatti prodotto dei bond facendo riferimento a una banca italiana a garanzia dei titoli, ma i soldi, dice l'istituto di credito, non c'erano. Incalza allora la ASL chiedendo delucidazioni e altre certificazioni, ma l'esito è stato un niente di fatto e il contratto di acquisto è sfumato nel giro di un breve entusiasmo. Si parla di un altro bando in settembre alla ricerca di nuovi acquirenti, ma il destino sospeso dell'ospedale, divenuto poi riparo per una comunità di curdi, albanesi e somali per qualche tempo, pare allungarsi senza soluzione di continuità. Un complesso immobiliare di chiaro stampo razionalista, portato ad esempio di interessante architettura toscana tra le due guerre, sta decadendo insieme alla speranza di vedere varcare ancora quei cancelli circondati dal verde.
Buone notizie invece per automobilisti e motociclisti. A Firenze il cantiere di Publiacqua acqua su via Bolognese chiuderà infatti il 20 agosto con ben 20 giorni di anticipo rispetto alla data prevista, che era il 10 settembre. Anche il viadotto dell'Indiano martedì prossimo con 2 giorni di anticipo sarà ripristinato con la carreggiata in direzione aeroporto completamente riaperta. I particolari di Viola Giacalone.
Sicuramente ha contribuito lo sprint di luglio reso possibile dalla decisione di annullare la pausa prevista per i concerti al Parco di Pratolino. I tecnici di Publiacqua spiegano che, ultimato il collaudo delle nuove condotte, saranno trasferiti gli allacciamenti delle utenze dalla vecchia alla nuova tubazione. Seguirà il ripristino stradale. Il rifacimento della segnaletica sarà invece completato successivamente in orario notturno. Entro quella data sarà quindi ripristinata la viabilità ordinaria nelle zone collinari sopra Careggi, come via dei Massoni e via di Capornia. C'è chi storce il naso ancora, come il comitato di residenti La Lastra, che scrivono: gli scavi sono finiti mercoledì 6 agosto, si poteva subito riaprire la circolazione, almeno con un senso di marcia alternato. Invece dobbiamo sopportare altre 2 settimane di strada sbarrata. L'assessore alla mobilità Andrea Giorgio ha sottolineato l'impegno straordinario messo in campo. È raro che un cantiere così complesso finisca in anticipo, ha dichiarato. Si conclude la sostituzione dell'intero acquedotto su una strada cruciale per la città metropolitana. Anche il presidente di Publiacqua, Nicola Perini, si è scusato per i disagi. Siamo intervenuti su una rete molto vecchia, soggetta a continue rotture. Oggi quel tratto è stato completamente rinnovato. Buone notizie anche per il viadotto dell'Indiano. Martedì prossimo riaprirà, con 2 giorni di anticipo, la carreggiata in direzione aeroporto. Il 14 agosto riaprirà anche quella verso Scandicci, ma con limitazioni per i mezzi pesanti, in attesa di analisi statiche e monitoraggi previsti.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Oggi il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, venti deboli variabili, mari poco mossi, temperature in ulteriore lieve aumento con punte fino a 37 gradi nell'interno. È tutto dopo la sigla, il City Lights, poi la musica di Controradio, poi Pierluigi Megahertz con voi e l'informazione della Newsline a partire dalle 19. Buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio Notizie Estate.